Le interviste scomode.
Buongiorno a tutte e a tutti. Iniziamo una nuova rubrica. Ringraziamo Peppe, che senza il suo aiuto non riusciremo mai a costruire la nostra controinformazione. E la rubrica si chiama Interviste scomode e pensavamo che la prima intervista scomoda dovesse avvenire necessariamente sulla guerra. Quindi noi ringraziamo intanto Alessandra Sciattini e Ascanio Bernardeschi, che sono fra gli animatori di un collettivo, La Città Futura, che ha un sito che potete visitare, e ogni settimana, il sabato, trovate un giornale che esce con una cadenza settimanale, il sabato mattina, e puntualmente troverete articoli su innumerevoli questioni. Basta semplicemente andare a cercare su Città Futura e il sabato mattina troverete molti articoli degni del massimo interesse e anche di divulgazione, se volete. Oggi parliamo di Guerra alla guerra, che è un libro edito dal collettivo La Città Futura, una raccolta di articoli sulla guerra estratti dalla rivista comunista La Città Futura, che è uscito proprio a cavallo fra il 2022 e il 2023, e quindi chiediamo ai nostri interlocutori di raccontarci questo libro. Cioè, questo libro da dove nasce, perché nasce, è una raccolta di articoli già pubblicati, ma anche con una bella introduzione. Spiegateci il vostro punto di vista sulla guerra.
Grazie Federico. Allora, innanzitutto mostro il libro. Questo è USA, Ucraina, Russia, Guerra alla guerra. Poi dietro c'è scritto La nuova concezione del ruolo della guerra nel mondo contemporaneo. Allora, spiego di che cosa si tratta. In questo libro sono raccolti articoli sul tema della guerra e sui temi ad essa legati, per esempio le conseguenze economiche, politiche, anche umanitarie di questo conflitto nel cuore dell'Europa. E si tratta di articoli che sono tutti usciti già sulla Città Futura e sono di vari autori, tra cui c'è anche Federico Giusti, c'è anche Ascanio Bernardeschi, c'è Renato Caputo, Francesco Cori, io stessa ho scritto degli articoli. E li abbiamo messi insieme, abbiamo fatto un'introduzione, perché appunto volevamo mostrare innanzitutto una, come si dice oggi, è diventato molto di moda, una narrazione alternativa a quella che tutti i giorni ci propinano televisione, radio, giornali, eccetera, eccetera. Una narrazione completamente diversa, che guardi in maniera veramente realistica quello che sta accadendo e che faccia comprendere a chi vuole comprendere in quale fase storica drammatica noi stiamo vivendo. Non pensiamo di fermarci a questo libro. Abbiamo trovato il modo, ci è stato suggerito da un compagno che vive in Lussemburgo, che si chiama Luca Placidi, che Amazon stampa e pubblica e poi vende questi libri su ordinazione gratuitamente, e quindi abbiamo sfruttato questa opportunità. Comunque, ripeto, noi abbiamo voluto dare un quadro d'insieme di questo complesso fenomeno che è scaturito da ragioni completamente diverse da quelle che vengono propagandate, cioè l'affermazione della democrazia e della libertà. E qui io mi fermo per poi continuare magari con qualche domanda.
Allora, la prima domanda ci sorge spontanea, perché a un anno dalla guerra, se dobbiamo fare un bilancio movimento pacifista, possiamo dire che negli ultimi 20 anni la partecipazione è andata calando. Sempre meno persone in piazza, se ai tempi della guerra dei Balcani c'era anche un pezzo di movimento cattolico, oggi è praticamente inesistente. Ma in realtà anche i movimenti sindacali, il sindacalismo di base, conflittuale, che pure ha fatto 2 scioperi da quando la guerra è scoppiata, e fra le argomentazioni a supporto di queste serrate ci stava proprio anche il no alla guerra. Ma è inutile nascondere che tutti ci dibattiamo in una grande difficoltà. Allora, una delle questioni più dibattute in quello che poi è il movimento contro la guerra parte da una semplice considerazione, no? Di mettere sullo stesso piano Zelensky e Putin. Prende posizione contro la guerra per le sue ricadute sociali ed economiche contro le classi subalterne, ma di fatto non si vuole costruire un'analisi, anche una contronarrazione se vogliamo, sulle cause della guerra, le cause economiche, le cause politiche, le cause e poi anche per dibattere sulle conseguenze. A noi sembra, per essere ancora più chiari, vorrei una risposta da entrambi, che si sia ancora fermi a delle analisi di decenni fa, dove ci stava da una parte il campismo, per intenderci, ossia chi parteggiava per uno dei due contendenti e magari in nome di un antiimperialismo un po' da terza internazionale, e chi invece poi rifiutando il campismo ha finito col leggere poi le guerre da altri punti di vista, cioè dal punto di vista ambientale, dal punto di vista umanitario, per le ricadute che ha sui flussi migratori, ma perdendo di vista poi anche le ragioni economiche e finanziarie che sono alla base della guerra. Quindi le domande che vi voglio fare a tutti e due sono molto complicate in realtà, perché sono: da dove nasce questa guerra? Le sue ripercussioni sul potere di acquisto e in generale sulle condizioni delle classi subalterne, quali potrebbero essere i futuri sviluppi, e poi fare anche un'analisi del perché oggi il movimento contro la guerra è così debole.
Allora, come parlo io, do la parola a Scanio per me stesso.
Cominciamo da Scanio e poi parliamo
Dunque, le domande che ti poni in parte sai la risposta, perché sabato prossimo uscirà un tuo articolo che entra proprio in questo argomento e in cui dici cose condivisibili. Una cosa importante che dici è che bisogna andare alla radice dei problemi e non limitarsi alle questioni superficiali, alle narrazioni appunto che ci vengono date. Ovviamente la questione ucraina ha le sue specificità, c'è il discorso dell'accerchiamento della NATO, del colpo di Stato del 2014, la repressione dei popoli del Donbass, la russofobia, queste cose ci sono, ma io penso che al centro di tutto ci sia la paura degli Stati Uniti di perdere la loro supremazia e la supremazia del dollaro e la supremazia anche del sistema economico liberista occidentale. Nel mondo le cose stanno cambiando profondamente. Qualsiasi cosa si pensi della Cina, si è evoluta nel giro di pochi decenni, ha tolto dalla miseria centinaia di milioni di persone, quasi un miliardo, mentre nell'Occidente la povertà aumentava. Ci sono ancora forti disuguaglianze sia territoriali che sociali, tuttavia vanno diminuendo. Hanno dovuto i paesi occidentali capitalistici hanno fatto la cosiddetta accumulazione originaria, diciamo saccheggiando il resto del mondo espropriando violentemente tutti. La Cina ha dovuto misurarsi con l'esigenza di questa accumulazione originaria attraverso il basso costo di lavoro, e quindi ci sono problemi sociali, ci sono lotte sociali, però tuttavia diciamo è un paese che va avanti, che sta guardando anche dopo il primo diciamo passo dell'uscita dalla miseria anche a questioni sociali, ambientali e così via, e sta diventando un punto di riferimento perché il modello di economia non è anche se ci sono ampi spazi del mercato, ma i settori strategici sia nell'industria e soprattutto nel credito sono sotto il controllo statale, e quindi diciamo mentre da noi la crisi morde profondamente, la Cina risente meno, ovviamente vive in questo mondo, quindi quando c'è la crisi mondiale in qualche modo si ripercuote anche lì, ma in maniera molto meno violenta, e quindi anche con la via della seta che cerca di connettere le popolazioni, con la realizzazione di infrastrutture in tante parti del mondo, sta diventando punto di riferimento dei popoli che fino a qui hanno subito il predominio degli Stati Uniti. E tanto è vero che si stanno organizzando anche per far cessare la supremazia del dollaro, per usare le loro valute negli scambi fra di loro. Il dollaro era ciò che permetteva agli Stati Uniti di vivere al di sopra delle loro capacità produttive, perché bastava che stampasse moneta, era accettata in tutto il mondo sia come moneta di riserva delle banche centrali sia come moneta di scambio, era pressoché l'unica moneta internazionale, e un pochino lo fu anche l'euro, ma insomma sostanzialmente era quella, e questo sta cambiando, quindi gli Stati Uniti sono disperati perché sul terreno economico secondo me non hanno molte chance per arrestare questo processo, però sono il paese più potente militarmente e quindi hanno scelto la guerra, e questo si vede anche in diversi summit della NATO, del G7 e così via, dove non l'hanno mandato a dire, l'hanno detto proprio esplicitamente che la Cina è il loro nemico principale da battere, e la Russia lo stesso, perché è l'alleato della Cina che dal punto di vista militare è un po' più potente. Quindi secondo me le radici sono qui, poi chiaramente ci sono questioni specifiche su cui si gioca, si gioca su tutto, si fanno le rivoluzioni colorate, si cerca di accendere la questione di Taiwan e mille altre cose, però se si perde di vista questa situazione globale, secondo me non si capisce niente.
Intanto una pausa musicale, poi la parola a Alessandra Sciattini. Thank you. Alessandra, hai sentito quello che ha detto Ascanio? Però vorremmo anche alcune considerazioni, perché tu nel libro Guerra alla guerra entri nel merito poi anche degli scenari geopolitici alla luce della guerra in Ucraina, e entri nel merito poi anche di questioni di carattere economico. Ecco, parlacene un po'.
Allora, io vorrei cominciare con la questione dell'assenza del Movimento per la Pace. E vorrei dire che a partire dagli anni 70, con la fine in Italia del cosiddetto miracolo economico, è cambiato completamente, gradualmente, lo scenario politico-economico. Si sono implementate politiche neoliberiste. I grandi partiti, pensiamo alla metamorfosi, come la chiama Canfora, del Partito Comunista Italiano, si sono gradualmente disintegrati, dissolti, anche i sindacati hanno perso la loro efficacia, e tutti questi fenomeni erano stati previsti e voluti in maniera molto forte, per esempio, da Brzezinski, il quale nel 68 descriveva proprio il mondo nel quale noi attualmente viviamo. Nel senso che, concludendo questo aspetto, la grande crisi che è iniziata alla fine del cosiddetto miracolo economico è stata fatta pagare, come al solito, ai lavoratori, i quali sono stati depotenziati dal punto di vista politico e ideologico. Nello stesso, su un altro piano, noi siamo stati e continuiamo ad essere ogni giorno colonizzati dai mass media, dai social, dall'uso dei cellulari. Tutto questo ha comportato diciamo un'attenuazione delle possibilità critiche del pensiero, e quindi ormai la gente vive chiusa in se stessa, è rassegnata, non crede nemmeno più a nessuno. D'altra parte, in Italia poco più della metà degli elettori vanno a votare, quindi, e questo accade in tutti i paesi del cosiddetto Occidente. Quindi c'è stato un processo di passivizzazione delle masse, e questo io mi ricordo nel 2003 stavo in piazza contro la guerra con delle suore, ci sono state un sacco di ore. Adesso questo è una cosa inimmaginabile. Per quanto riguarda invece le cause della guerra, io ovviamente concordo con quello che ha detto Ascanio, però si può approfondire storicamente la questione e ricondurla a quella che si chiama Eurasia. Questa questione dell'Eurasia nasce nei primi anni del Novecento. Adesso non sto a fare nomi, citazioni, cioè, se no è troppo complicato. Che cos'è l'Eurasia? Praticamente l'Eurasia sarebbe considerare tutto il continente europeo e quello asiatico come un tutt'uno, e questo era visto dalle potenze cosiddette talassocratiche, cioè quelle potenze che regnavano, dominavano i mari, come l'Inghilterra ai primi del Novecento, gli Stati Uniti adesso, come un pericolo che appunto la Germania altamente industrializzata, evoluta, si unificasse con la Russia, che è dotata di straordinarie risorse, e questo doveva essere impedito in tutti i modi. Questo dai primi anni del Novecento, questa è stata una preoccupazione costante. Poi le cose sono andate un po' in maniera diversa. Hitler ha cercato di invadere la Germania e di appropriarsene, perché le risorse della Russia fanno sempre gola all'Occidente, al sistema capitalistico che vuole la crescita infinita, e quindi la questione dell'Eurasia è stata sempre presente e si è riproposta con la costituzione dell'Unione Europea. L'Unione Europea è stata voluta dagli Stati Uniti in quanto serviva un baluardo contro l'Unione Sovietica. Nel momento in cui l'Unione Sovietica si è dissolta, bisognava impedire che l'Europa si riaggregasse con la Russia post-sovietica. E quindi questa guerra nasce da questa necessità, E per esempio l'IMES ha parlato di, ha mostrato anche cartine in cui si prefigura una nuova visione geografica della Russia. La Russia viene spartita. Per esempio, pochi ricordano che nel 1918, quando ci fu la guerra civile, alcuni dicono che non fu civile, dato che intervennero 14 altri paesi in Unione Sovietica, il presidente Roosevelt mandò un corpo di spedizione in Siberia perché si voleva sganciare la Siberia dall'Unione Sovietica. Quindi dietro questa guerra c'è sicuramente anche il desiderio di spartirsi la Russia, perché è troppo ampia, è troppo ingombrante, e quindi gli Stati Uniti sono direttamente interessati. Gli europei sono le vittime, ovviamente, però data, e qui concludo, la collusione tra il capitalismo statunitense e quello europeo, probabilmente le elite europee pensano di guadagnare qualcosa da questa guerra, mentre noi, lavoratori, pensionati, ovviamente saremmo gettati in una situazione pressoché disperata.
Ecco, a me viene in mente un vecchio testo di Lenin che fu pubblicato dalla Feltrinelli decenni fa, dove si parlava di lottare per trasformare la guerra imperialistica nella guerra civile. E Lenin diceva che bisognava, ma non solo Lenin, anche Marx, bisognava combattere il nemico in casa propria. Noi poi nella storia, nel lungo Novecento, abbiamo visto socialisti interventisti sulla guerra, socialisti che, cioè, una spaccatura ogni volta che c'è stata una guerra, è avvenuta comunque più di una spaccatura all'interno delle rappresentanze politiche e sindacali del movimento operaio. Però ecco, io volevo che voi cercaste di contestualizzare quello che diceva Lenin ai nostri giorni, e poi anche riflettere sul perché oggi il movimento contro la guerra, l'avete già spiegato, ma ritorniamoci pure, perché è così debole. Nel senso, c'è un articolo, credo di Renato Caputo, nel libro Guerra alla guerra, dove si parla del passaggio dalla guerra al radicalismo islamico a una forma di imperialismo democratico. Direi può cominciare Ascanio e poi seguire Alessandra.
Sì, io penso che il movimento abbia stenti, diciamo, ad andare avanti, perché mancando un'analisi dei problemi e quindi non mettendo al centro il rapporto fra la guerra e le condizioni materiali dei lavoratori in generale del popolo che sta meno bene, non si crea quella tensione e quell'interesse anche dei lavoratori a sconfiggere i piani di guerra. Nell'Occidente sta succedendo che aumenta la precarietà, si perdono diritti, si perdono salari, si perde welfare. Siamo di fronte all'inflazione e quindi i salari valgono sempre meno e secondo me è necessario pensare a un'alleanza fra i lavoratori di tutto il mondo, perché ormai il mondo diventa sempre più piccolo. Mi spiego meglio: se stanno meglio i lavoratori della Cina, staranno meglio anche i nostri, perché ci sarà meno concorrenza nel mercato del lavoro, perché oggi i nostri lavoratori subiscono ricatto o lavorate alle condizioni sempre peggiori, o se no ci trasferiamo in Cina, no? Questa è un po' la logica. Quindi secondo me i diritti si portano avanti tutti insieme. E poi fra le questioni della materialità c'è il discorso delle spese militari, che per il welfare non ci sono soldi, ma per le spese militari sì. Allora, le spese militari sono oltre 1.900 miliardi al mondo, questo è il dato del 2019, poi negli ultimi anni sono aumentate moltissimo, però l'ultimo dato che abbiamo è il 2019. Di questi 731 miliardi erano statunitensi. La seconda nazione che veniva dopo gli Stati Uniti era la Cina, che ne aveva 261, e dopodiché l'India 71, cioè si va a ordini di grandezza enormemente inferiori, la Russia 65, per dire, quindi poco più del 10% della spesa degli Stati Uniti. Questa è la realtà, e anche questo chiaramente incide nel modo di vita. Noi siamo anche circondati da basi NATO e statunitensi si contribuisce anche al mantenimento di queste basi. Quindi secondo me per rilanciare il movimento per la pace sarebbe opportuno guardare un po' più alla materialità delle cose. E in questo discorso che diceva Alessandra, che condivido, cioè dell'Europa che è la sconfitta perché si inserisce questa frattura nell'Eurasia e quindi si perde la possibilità di avere materie prime, energie a basso costo, chiaramente tutto questo fa il gioco degli Stati Uniti. E anche questa è una cosa che va detta ai lavoratori, perché poi l'inflazione è originaria data a questo. Le sanzioni sono ora non mi viene la parola, comunque fanno più male a chi le decide che a chi le dovrebbe subire. Per cui penso che si debba approfondire molto l'analisi di queste connessioni, e anche l'analisi sull'imperialismo, perché l'ENI ha dato un contributo eccezionale in questa analisi, partendo però da una situazione che era molto diversa dall'attuale, quindi la dobbiamo aggiornare. Io vedo che c'è un imperialismo che è il più pericoloso di tutti, che è quello degli Stati Uniti. Poi ci sono paesi che forse aspirerebbero a divenire imperialisti, ma ancora non lo sono. Poi ci sono paesi che sono subimperialisti, secondo alcune letture che dalle nostre parti non vanno molto di moda, cioè sono imperialismi che dipendono dagli Stati Uniti. Il fatto che noi abbiamo le basi statunitensi in casa significa che noi non siamo un imperialismo vero e proprio, ma siamo un subimperialismo, e quindi se si riesce a approfondire l'analisi, a scavare e a mettere in evidenza queste cose, forse possiamo mobilitare maggiormente il popolo contro la guerra.
Allora, facciamo una piccola pausa per poi chiudere con Alessandra Sciattini. Thank you.
Allora, sono d'accordo con quanto ha detto Ascanio e sottolineo qualche elemento che mi sembra importante. Prima di tutto, noi siamo, come ha detto proprio Ascanio, in una fase storica molto diversa da quella in cui ha vissuto e operato Lenin, quindi non dobbiamo commettere l'errore di prendere una frase di Lenin e applicarla alla situazione attuale, perché bisogna prima capire qual è la situazione attuale. Cito però un altro grande classico, Trotsky diceva nel 1938, se non sbaglio, che erano nella più grave crisi nella direzione mondiale del proletariato. Credo che anche noi siamo in questa situazione, cioè non esistono più grandi forze politiche legate alla classe dei lavoratori in nessun paese al mondo. Sì, ci sono alcuni paesi che si dichiarano socialisti e comunisti, ma che in fin dei conti poi sulla cui natura si può anche discutere, forse sono società meglio definibili come società di transizione. Ora, il problema che paralizza, secondo me, anche coloro che si mostrano ostili a questo conflitto è dato dalla complessità di questa situazione. Questa è una situazione estremamente complessa. Perché? Da un lato ci troviamo di fronte all'imperialismo statunitense, di cui conosciamo l'aggressività, eccetera, eccetera, all'imperialismo della NATO e quindi alle più grandi potenze mondiali che hanno avuto colonie in tutte le parti del mondo. Dall'altra parte non troviamo più l'Unione Sovietica, che con tutti i suoi difetti però si dichiarava un paese socialista in cui la piena occupazione, una serie di diritti erano sicuramente garantiti. Ci troviamo di fronte uno Stato capitalista periferico però. Ecco. E qui si apre il dibattito se la Russia sia imperialista o non sia imperialista. E è una cosa molto complessa e quindi non vorrei trattarla in questo momento, ma vorrei prendere la questione da un altro punto di vista. Immaginiamo l'ipotesi per me scellerata, che questa guerra sia vinta dalla NATO, va bene? E che quindi si riproponga quello che è già avvenuto con la Jugoslavia, lo smembramento graduale della Russia. Possiamo immaginare quali sarebbero le conseguenze geopolitiche, economiche di un processo di tal fatta? E cosa accadrebbe a noi? Nello stesso tempo, se noi guardiamo all'Europa, Ascanio ha parlato degli armamenti, giustamente, la Germania si sta riarmando in una maniera spaventosa. La stessa cosa sta facendo la Polonia, va bene? E anzi, è sorto un conflitto tra Germania e Polonia, perché la Germania ha paura di essere soppiantata nel suo ruolo di pilastro degli Stati Uniti in Europa dalla Polonia. Quindi noi andiamo di fronte, andiamo a capofitto verso un conflitto che ci riguarderà noi. Quindi non è più la guerra fino all'ultimo ucraino. Forse potrebbe essere pure la guerra fino all'ultimo europeo, questo è questo che dobbiamo comprendere. Per cui noi dobbiamo stare per forza, tatticamente, l'ho detto tante volte, tatticamente con la Russia, con la Federazione Russa. Questo non significa essere sostenitori di Putin. Noi non siamo per il regime capitalistico corrotto russo che si è impiantato grazie all'appoggio delle multinazionali statunitensi, della CIA, eccetera. Non siamo per questo, però in questo momento storico è opportuno che la NATO e gli Stati Uniti siano sconfitti, proprio per salvaguardare i lavoratori, in particolare quelli europei, dalla più immane catastrofe. E poi scusami, un'altra cosa, chi guadagna da questa guerra? È aumentato, va bene, in maniera spasmodica, è aumentata la vendita del gas di scisto statunitense, va bene? Il complesso militare industriale statunitense sta guadagnando in maniera spropositata. Noi spendiamo 100 milioni al giorno per spese militari e sappiamo in quali condizioni viviamo, sanità, scuola, eccetera, eccetera. Il Giappone si sta riarmando anche. E inoltre non è per niente vero che noi non compriamo più il gas, il petrolio, il carbone. Abbiamo ricominciato pure a comprare dalla Russia. Perché? Questo sono dati che escono su riviste capitalistiche come Bloomberg, perché la Russia vende queste cose all'India, alla Cina, alla Turchia, e che, le quali ce le rivendono a noi a prezzo maggiorato. Inoltre, è stato proprio denunciato in questi giorni, navi petrolifere russe vanno a Ceuta, nel Nord Africa, non attraccano, e in alto mare cedono il petrolio ad altre petroliere che lo vanno a vendere in tutte le parti del mondo. E d'altra parte, concludo, se siamo al 10° pacchetto di sanzioni vuol dire che gli altri 9 non hanno funzionato, perché sennò perché dobbiamo arrivare al 10°? Ma questo non lo dice nessuno, questo che anche un bambino capirebbe.
Allora, noi ringraziamo Ascanio Bernardeschi e Alessandra Sciattini. Sono venuti oggi qui in radio a parlarci di Guerra alla Guerra, una raccolta tematica di articoli che sono stati pubblicati dalla Città Futura e che trovate comunque, oltre che in questo libro, anche sul sito della Città Futura, che è un giornale settimanale che esce ogni sabato. Interviste Scomode ringrazia i nostri interlocutori e vi dà appuntamento per un'altra delle interviste scomode che faremo su altre tematiche e altri argomenti di attualità.
Le interviste scomode.
Radio Grad, la radio libera e resistente.